Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno a tutti. Ciao Marco.
Ciao Damiana, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
C'è anche qualcuno che dall'altra parte del vetro si sta preparando. Allora aspettiamo un attimo per farle prendere il fiato. Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno Damiana, buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
E allora cominciamo immediatamente. Questa mattina vogliamo ricordare una persona speciale. Vogliamo ricordare Marco Zamperini.
Esatto, vogliamo ricordare.
Qualcuno vuole dirci qualcosa in più? Allora, stiamo parlando di una...
Stiamo parlando di un pioniere dello studio e dell'analisi di internet e dell'innovazione in digitale, famoso soprattutto negli ultimi anni perché si è occupato tantissimo da vicino di quella che è diventata nota come internet delle cose. Marco Zamperini, lo abbiamo avuto anche il nostro ospite a Pensatech lo scorso anno, ma il 13 ottobre dello scorso anno proprio, quindi circa un anno fa, ci ha lasciato con un vuoto che è dato dal fatto che nessuno aveva quella capacità e nessun altro aveva quella capacità che aveva lui di essere altrettanto capace di guardare con acume all'internet delle cose e allo stesso tempo di essere estremamente pop e divertente nel raccontarlo e nel farne una divulgazione per tutti quanti.
Ricordiamo appunto anche il soprannome di Marco Zamperini, Funky Professor, insomma sicuramente già proprio la presentazione di questa persona era assolutamente accessibile, possiamo dire, e anche l'idea dell'internet delle cose, poi anche quello, no, in fondo ci trasmette il fatto di utilizzare degli oggetti di vita quotidiana in realtà con uno smart in più.
Uno smart in più, infatti. Zamperini è stato uno dei pionieri della rete nel nostro paese, come si usa dire adesso, una delle persone che ha iniziato a giocare con la rete fin dall'inizio e che quindi ha visto un po' tutta l'evoluzione. Devo dire che forse il tratto che a noi ha colpito, avendolo conosciuto in qualche incontro pubblico e avendo avuto appunto poi il piacere di averlo come ospite qui a Pensatech, era anche questa irriverenza, questo sguardo ironico, questo non prendersi troppo sul serio.
D'altronde ricordiamolo quando è venuto in collegamento con noi a Pensatech che ci parlava di questa bilancia che trasmetteva tweet per appunto fare una sorta di autocontrollo sul proprio peso.
Un controllo pubblico però mi verrebbe da dire.
Un po' un controllo sociale.
Infatti
dire.
L'aveva craccata, possiamo dire, era un regalo ma l'aveva craccata, questo appunto a dire che ironizzava sul fatto che non dobbiamo sentirci noi schiavi degli oggetti che usiamo, ma al contrario, appunto, pensare che sicuramente sono utili, ce li portiamo dietro sempre più, ci servono anche in queste cose quotidiane come pesarci, magari tenere il controllo del peso, ma al tempo stesso, diciamo, dobbiamo avere noi il controllo di quello che appunto utilizziamo.
Marco Zamperini lui stesso si presentava come tutt'altro che un secchione, e allora io vi farei sentire il suo intervento alla State of Net, scusate, del 2013. Beh, questo era Marco Zamperini.
Ovviamente la prima cosa che vorrei fare è settare il corretto livello di aspettative, visto che prima di me hanno parlato solo oratori molto prestigiosi. Quindi vorrei fare questa precisazione. Come diceva Mark Twain, non ho mai lasciato che la scuola interferisse con la mia istruzione, come mi insegna la mia amica Antonella. Non ero un secchione e neanche adesso sono molto intelligente. Per cui. Ero questo. Per dirvi come la vita è stata dura con me, vi faccio vedere com'ero. Io ero questo bel bambino col grembiulino nero, col fiocco azzurro, la cartina geografica. Ero anche un bel bambino. E cosa mi sono sentito dire quando ero in quel setup lì? Sei un ragazzo intelligente ma non ti impegni abbastanza. È successo anche a qualcuno di voi? A parte i miei amici geni che hanno fatto gli speech prima di me, però a me succede ancora adesso. Per dirvi come la vita è stata dura con me, vi faccio vedere come sono adesso. In questa infografica mi vedete descritto come un homo technologicus e diciamo in questa foto mi vedete nella mia iconografia ufficiale in cui cerco di darmi un tono, vedete che impugno con scioltezza il mio MacBook Air, però insomma. per fare il figo. Cosa ho combinato? Un sacco di cose. Principalmente l'incidente di percorso è stato quello che ho imparato a usare i computer e sono diventato uno straordinario programmatore. Ma non vorrei che mi fraintendeste. Io sono diventato uno straordinario programmatore di computer perché sono così pigro che preferisco rompermi la testa a far fare delle robe ai computer piuttosto che farle io. Quindi mi vedete col capino chino sul fatturato nel mio ufficetto di Milano. E perché ho anche un lavoro, come alcuni non sanno, io sono il Chief Innovation Officer, l'ho detto bene Iwan, Chief Innovation Officer, thank you so much, di NTT Data Italia, cioè lavoro per i giapponesi, konnichiwa. Il mio motto, è, lo conoscete, non è mio, è una frase di Napolitano? Einstein, no, lo sapevo. Tu mi scusa, ho fatto lo scherzetto. Lo sa pure un bancario. Come mi trovate? Questo è un buon modo per trovarmi, almeno fino a prima dell'acquisizione da parte della Microsoft. Va bene. Oppure mi trovate così, con questi mezzi un po' antichi, ma che funzionano ancora. Se non potete farne a meno, chiamatemi pure, tanto non vi rispondo.
E così, insomma, Marco Zamperini scorreva appunto i suoi contatti Skype, le sue mail, il suo numero di cellulare. Tanto non vi rispondo, però in realtà era assolutamente una persona disponibile, assolutamente.
Assolutamente disponibile, tanto è vero che appunto era generoso nel darsi a raccontare quello di cui era appassionato, all'internet delle cose, l'innovazione e i computer che appunto gli permettevano di risparmiare la preziosa energia che come lui stesso ci ha raccontato. Queste che avete sentito erano le parole iniziali dell'intervento di Marco Zamperini lo scorso anno a State of the Net, e di quella State of the Net uno degli organizzatori è Sergio Maestrello, giornalista e insomma da tempo osservatore attento di quello che accade nella rete e nel campo dell'innovazione in Italia, che abbiamo con noi al telefono. Buongiorno Sergio.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, allora Sergio, e innanzitutto abbiamo cominciato a parlare di Marco Zamperini perché un anno fa appunto ci ha lasciato, si parlava sempre attraverso di lui di internet delle cose, ma insomma perché è così interessante parlarne oggi e qual è insomma il senso dell'internet delle cose?
Beh, è una grande opportunità all'internet delle cose, non tanto per i racconti fantascientifici, chi ha voglia di rivedersi tutto l'intervento di Marco Zamperini nel 2013 a State of the Net coglie perfettamente lo spirito perché è un intervento molto ironico, ma il punto non è tanto fare cose fantascientifiche o immaginare un futuro in cui gli oggetti ci parlano. Gli oggetti sì, grazie a internet, grazie alla connessione a internet ci possono parlare, ma è una grande occasione per poter analizzare, gestire in modo molto più efficiente la quantità di conoscenza che sta intorno a noi tutti i giorni, in tutti i momenti. Gli oggetti fanno cose, servono a cose, e se potessero parlare ci metterebbero in condizioni di rappresentare molto meglio la complessità e di poterla organizzare meglio. Quindi si fanno tanti racconti anche divertenti sui sensori in città che ci possono dare in tempo reale la situazione di ciò che accade intorno a noi. Il punto non è tanto il lampione intelligente che ci manda i segnali o il frigorifero che ci dice che è finito il latte, ma tutte queste cose insieme e la possibilità di organizzare in modo un po' più ordinato ed efficiente il mondo intorno a noi.
Maestrello, c'è un po' una resistenza in realtà a utilizzare in maniera smart degli oggetti quotidiani. Sto pensando al fatto che si parli tanto, ad esempio, degli smart glass oppure degli orologi smart, ma poi non stanno ancora entrando nella nostra davvero vita quotidiana.
Se parliamo dell'Italia in particolare, siamo anche un popolo di grandi contraddizioni, perché è vero che facciamo una grande resistenza all'innovazione sostanziale, però siamo anche la popolazione con il tasso di smartphone diffusi per persona più alta al mondo, quindi da un lato ci affascina la tecnologia, facciamo un po' fatica forse a vedere l'innovazione sostanziale, cioè come effettivamente tutto questo ci può aiutare nella vita di tutti i giorni. Sicuramente c'è una resistenza. Credo che il modo in cui vengono raccontate molte tecnologie trovano sempre il modo, il lato più fantascientifico o immaginifico, la proiezione a lunghissima durata, non aiuti le persone poi a calarlo nella vita di tutti i giorni. Oggi abbiamo già una quantità di supporti alla vita di tutti i giorni che spesso non usiamo. Un esempio stupido, io sono un grande utilizzatore del sistema che permette di vedere in tempo reale la circolazione dei treni. Se molte persone lo usassero quando si trovano in ritardo con la necessità di prendere una coincidenza, avrebbero dati in tempo reale da utilizzare per facilitare il proprio percorso. Ma di cose così ne abbiamo tantissime tutti i giorni intorno a noi già disponibili. Si fa molta fatica a raccontarli come qualcosa di concreto, di semplice, di accessibile, di non pericoloso, anzi di utile per la vita delle persone.
Ecco, visto che noi italiani siamo anche un popolo contraddittorio, da una parte grandi adottatori di tecnologie come gli smartphone, ma dall'altra parte resistenti su altri fronti, non c'è il rischio che poi a presentare sempre il nuovo oggetto come la bilancia che trasmetteva i tweet di cui parlava Marco Zamperini, ci sia anche l'effetto nel pubblico, beh, tutto qua?
Ma sicuramente la quantità di annunci crea confusione, ma è anche la velocità del progresso che abbiamo vissuto in questi anni, sta andando tutto molto velocemente. Di sicuro la divulgazione in generale a livello internazionale, ma in Italia anche in modo molto accentuato, è molto orientata ai prodotti. Non c'è stato finora nella divulgazione di massa, nei giornali, in televisione, l'occasione di, come dire, chiarire il contesto in cui tutto questo accade, far passare l'innovazione concreta, ciò che può essere utile alle persone o come interpretare tutti questi oggetti che ci piombano addosso. Ci sono delle aziende che sono molto brave a raccontare le virtù dell'ultimo smartphone o dell'ultimo oggetto immesso sul mercato, ma tutto questo cade su persone che per lo più sono ancora ferme a un'alfabetizzazione di massa, semplicemente perché nella scuola, nell'informazione, nell'università molto spesso le hanno mai abituate a pensare in modo diverso. È un lavoro che si fa faticosamente tutti i giorni, in cui Marco Zamperini è particolarmente bravo, perché aveva due armi che pochi altri hanno, che sono l'ironia e l'empatia, e che nel tempo speriamo ci porti a fare qualche progresso e essere anche un pochino più diffidenti o sapere incastrare al punto giusto, al posto giusto, l'ultima notizia sull'ultimo occhiale tecnologico che ci arriva.
Anche perché il rischio, Sergio Maestrello, è che in realtà al contrario, con questa inconsapevolezza, impreparazione, si vada proprio nella direzione quella più temuta, no? Quella più discussa anche sui media, e cioè il fatto di essere poi noi dipendenti dalle cose invece di rendere le cose, diciamo così, utili per tutta una serie di usi.
Sì, assolutamente, si coglie l'aspetto, diciamo, di moda o più che fa più scena, che attira più l'attenzione, che fa più moda, però non si, alla fine perdiamo proprio l'occasione di utilizzarle per quello che sono. Serve mettere insieme tanti pezzettini, è un lavoro di tessitura che poi alla fine non si può neanche né imporre né far calare dall'alto, bisognerebbe trovare delle occasioni giorno per giorno nella vita delle persone di avvicinarsi a occasioni di miglioramento della propria vita attraverso la tecnologia, sapendo, tenendo sempre presente che poi è l'umanità delle persone che ne guadagna se siamo in grado di tenerlo come valore essenziale in tutte le sperimentazioni che facciamo, dopodiché sono sperimentazioni, è veramente un progresso che va molto veloce, si fa fatica ad abituarsi a qualcosa e già siamo passati alla generazione successiva, probabilmente sarà così ancora per molto tempo, ci servirebbero tanti Zamperini, viene da dire, c'è tante persone che con umanità, infatti una delle cose belle che succedono nella memoria di Marco, che in realtà Marco continua a fare un sacco di cose buone per tutti noi, perché tante persone si stanno riunendo, incontrando, organizzando cose proprio per continuare, per portare avanti il suo approccio molto, molto umano alla tecnologia.
È così, giustamente, consapevolezza, attenzione anche al lato umano dell'Internet delle cose. Grazie mille Sergio Maestrello, a questo punto ci si sente qui a Pensatech oppure a State of the Net.
Grazie a voi.
Ciao.
E noi continuiamo a parlare di Internet delle cose, in realtà in questo caso di Internet of Things. Questo perché ci spostiamo a Milano, dove c'è un osservatorio del Politecnico di Milano proprio che ha questo titolo. Il ricercatore Giulio Salvatori è in collegamento con noi. Pronto? Abbiamo qualche problema con il collegamento e allora un piccolo stacco musicale, proviamo a recuperare il nostro ospite.
Summer princess, midnight maiden, when I first saw you I just breathed. Into your smile my past went fading. Inside your voice my mind was sheathing. Lost lagoon, we waited, waiting along the streets.
E allora vi chiediamo scusa per questo piccolo inconveniente tecnico. Giulio Salvatori, ricercatore dell'osservatorio Internet of Things. Buongiorno.
Sì, buongiorno, mi sentite?
Esattamente, sì, ecco. Perfetto. Allora, prima di tutto, perché Internet of Things e non Internet delle cose?
Ma diciamo, noi siamo partiti, innanzitutto l'osservatorio Internet of Things fa parte di, come lei ha accennato, il Politecnico di Milano e in particolare del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, in cui abbiamo praticamente circa 30 osservatori, ognuno su un certo filone di ricerca del mondo ICT. L'Internet of Things, appunto l'osservatorio Internet of Things, è uno di questi e nasce nel 2011 dall'esperienza acquisita da altri osservatori su tecnologie comunque affini o comunque più tradizionali come l'RFID, come i mobile payment, come i mobile device business. E, diciamo, ci piace un po' dare questi nomi un po' in inglese invece magari che chiamarlo Internet delle cose, ma in fondo stiamo parlando della stessa cosa, assolutamente.
E allora, un primo bilancio di quello che finora è stato l'osservatorio, quali sono le prime immagini che ci può raccontare di quello che l'osservatorio è riuscito a individuare in questo mondo?
Sì. Guardi, allora, siamo giunti alla quarta edizione. Inizialmente, diciamo, durante il primo anno, il secondo anno, era più uno studio ovviamente dei confini di questo mondo, quindi semplicemente definizione dell'Internet of Things o degli ambiti applicativi, numerosissimi ambiti applicativi che questo paradigma può abilitare. Durante gli anni ci siamo ovviamente sempre più andati a focalizzare su alcuni punti, diciamo, maggiore interesse anche per le aziende e il mercato, appunto partendo dall'analisi del valore del mercato che a fine 2013 ad esempio conta 6 milioni di oggetti connessi in Italia e 900 milioni di euro il valore di mercato, andando poi su alcuni ambiti che ci sembravano un pochino più in fermento rispetto ad altri, quali ad esempio quello dell'autoconnessa, quale tutto il tema dell'Internet of Things a sostegno, a supporto delle applicazioni per la Smart City, la città quindi intelligente, e per finire poi quest'anno faremo un approfondimento dedicato, che se vuole poi lo racconterò, sul tema della casa intelligente, la casa connessa e dei wearable, dispositivi oggettini che diciamo stanno sempre più finendo appunto addosso appunto proprio ai consumatori cittadini.
Oggettini, quindi parliamo appunto degli occhiali,
dal braccialetti, dal fasce semplicemente per andare a correre, connesse appunto a internet e che forniscono dati come, non so, il monitoraggio del battito cardiaco, il monitoraggio del parametri diciamo anche legati alla salute, forniscono dati appunto all'utente.
L'osservatorio va a vedere gli sviluppi di oggetti che già si stanno producendo oppure ipotizza anche possibili applicazioni?
Esatto, due direzioni. Una, appunto, come dice lei, quando facciamo la sonda del mercato andiamo proprio a cogliere il valore delle soluzioni già consolidate, già che oggi troviamo anche proprio in Italia nelle varie applicazioni, dallo smart meter in contatori elettronici ad esempio, che ormai sono diffusi su larga scala, circa 35 milioni su tutto il territorio, insomma applicazioni diciamo magari anche meno aderenti al paradigma Internet of Things, ma più consolidate, più legate al vecchio concetto del machine to machine. Invece poi dall'altro filone, diciamo, che in certi versi è anche più interessante, riguarda il cogliere, ad esempio per quanto riguarda il mondo della casa connessa, dei dispositivi wearable, cogliere le intenzioni del consumatore da qui ai prossimi anni. Per farlo, ad esempio, collaboriamo con Doxa per fare una survey proprio sul consumatore finale, per andare proprio a cogliere diciamo anche in quelle persone che oggi non hanno dispositivi indossabili, cogliere appunto le loro intenzioni di acquisto, il perché dovrebbero acquistarli, a quale funzionalità sarebbero più interessati.
Ecco, in questo senso, quali sono gli aspetti a cui sembra che gli italiani siano più interessati dell'Internet of Things?
Sicuramente oggi come oggi sicuramente c'è maggiore interesse ancora verso applicazioni business, quindi da parte delle aziende. In questi anni, in questi mesi soprattutto, si sta recentemente diffondendo il fenomeno dell'Internet of Things rivolto al mondo consumer, quindi è ovvio che anche noi stessi stiamo per ora valutando, vedendo attraverso appunto ad esempio questa survey quali aspetti emergono, anche magari negativi, come può essere il tema della privacy o come può essere il tema della sicurezza dei propri dati. Vediamo se emergerà più il beneficio, diciamo, che questi oggetti poi possono trasmettere all'individuo o appunto alcune problematiche.
Ecco, sul tema della privacy possiamo rassicurare i nostri ascoltatori sul punto di vista che, insomma, tutto sommato quello che possiamo fare con questi oggetti che raccolgono dati su di noi, insomma, non vengano poi diffusi come succede magari alle foto di alcuni celebrity.
Sì, assolutamente, anzi so che anche a livello normativo stanno creando dei tavoli di lavoro sia a livello europeo che italiano per appunto andare a definire bene le regole di chi è. Qual è l'attore che poi diciamo raccoglierà i dati e di quale uso potrà farne, però abbiamo esperienze di aziende anche all'interno del nostro osservatorio che i nostri partner, diciamo, che ci rassicurano sul fatto e ci hanno anche girato documenti appunto inerenti a questo, sul fatto che hanno tutte le approvazioni a livello europeo e nazionale su come loro gestiscono i dati, sul fatto che li gestiscono in modo proprio anonimo per altri attori e per loro stessi.
Lei citava il fatto che collaborate anche con la Doxa per sondare in qualche modo, c'è anche qualche collegamento con una ricerca più sul lato sociale, cioè oltre, diciamo, al questionario, capire come sta evolvendo proprio la percezione, la consapevolezza dell'uso delle cose.
Sì, assolutamente, chiediamo infatti che percezione hai anche di una casa intelligente, quali pensi potrebbero essere, perché molti spesso non sono neanche a conoscenza di questi possibili ambiti e magari pensano più alla domotica classica basata su comunque cablata di solito, quindi collegata via cavo, invece stanno diffondendo tutta una serie di piccoli dispositivi, lampadine, prese elettriche intelligenti che da poter magari installare nella propria casa autoconfiguranti senza neanche il bisogno, la necessità di un elettricista di fiducia, si stanno diffondendo e
più semplice di quello che ci aspettassimo.
Esatto, più semplice, si va verso sempre una maggiore semplicità.
Grazie mille Giulio Salvatori, ricercatore dell'Osservatorio Milanese di Internet of Things.
Grazie a voi.
E allora noi salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori, abbiamo ancora veramente pochissimo tempo, allora un ciao a tutti, ci sentiamo settimana prossima, scriveteci su Twitter @PensaTech. Ciao ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
PensaTech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @PensaTech.